Qua. Buonasera compagni e compagni all'ascolto, questa qui è Entropia Massima, annunciata
dalla nostra inconfondibile sigla magnifica. Qualcuno ci ha già scritto che la sigla è magnifica ed effettivamente lo è, la lasciamo sul sottofondo come fanno le talk radio. Compagni e compagni all'ascolto, fratelli e sorelle, questa è Entropia Massima e questa qui è la puntata collettiva in cui cercheremo di tirare le fila di alcuni discorsi. Sentiamoci un altro pezzetto di sigla intanto.
E oggi è lunedì 2 maggio, siamo qui.
È stato il primo maggio, la festa del non lavoro per chi è andato al forte, la festa, non lo so, delle major discografiche per chi ha seguito il San Giovanni. C'era pure a Taranto la festa, c'erano i 99 posti, ho visto. Noi oggi ci siamo fatti una birretta al parchetto sotto questa pioggia primaverile e siamo qui a cercare di fare dei ragionamenti che forse, dicevamo poco fa, non so se saremo tanto in grado di fare o di articolare, però insomma li facciamo, visto che è la nostra puntata collettiva. Le ultime puntate abbiamo sempre parlato di clima, da rapporti di scienza e potere, clima, cambiamenti climatici e così, e poi come dicevamo l'ultima puntata, come una crepa del mondo si è inserita questa guerra che non è che si evolve e ci lascia sempre, almeno per quanto mi riguarda, ci lascia sempre più attoniti e incapaci di, in alcuni casi, di dire delle cose. Per quanto mi riguarda, io ho proprio difficoltà a prendere, c'è chi ha un sacco di certezze, io non, personalmente non ce l'ho, penso molta gente condivide con me questa difficoltà di confrontarsi con una cosa così enorme, così vicina. Se erano state altre guerre, ma era più facile forse stare a affrontarle, non lo so. Ne parleremo anche in relazione a quello che poi ha fatto l'Italia in accordo con la NATO, come membro della NATO e a supporto della guerra, anche cose che si sono scoperte per caso. Ne parleremo pure con alcuni ospiti e io lascio la parola qui. Abbiamo Davide, il comandante Jacopo, che seguiranno la trasmissione, perché io davanti a tutti i miei dubbi non riesco molto a parlare, a parte dire le mie solite stupidaggini. Prego.
Sì, non è che noi di dubbi ne abbiamo di meno, però insomma proviamo ad argomentare, a discutere insieme. E questa sera abbiamo anche un ospite che subito ci ha raggiunto all'inizio della nostra trasmissione per parlarci di una cosa molto importante e grave che sta succedendo a San Rossore, il parco di San Rossore, dove è stato annunciato quasi come un blitz, adesso ci dirà Ciccio che ci ha raggiunto, la costruzione di una nuova base militare. Ne abbiamo già parlato altre volte in radio, questa sera cerchiamo di farlo all'interno della nostra trasmissione, articolando un po', intanto cercando di capire che cosa sta succedendo e poi cercando di fare dei ragionamenti sul collegamento che può avere questo con la situazione bellica in corso. Ciccio, ci senti? Sei all'ascolto?
Sì, ciao a tutti e a tutte, sì, vi sento benissimo.
No.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Io ti sento e dovresti starci. Ah, perché non c'hai, abbiamo le cuffie, aspetta. Qualcuno non ti sente. Ok. Vai Ciccio, tranquillo.
Eccoci, ciao. Intanto grazie per questo spazio e questa possibilità anche di lanciare anche quelli che sono i prossimi appuntamenti di movimenti di mobilitazione del movimento No Base, che è nato proprio in queste settimane a Pisa e che si ritroverà già domani a Firenze in un grande presidio che si svolgerà sotto una caserma, dove si incontreranno il Ministero della Difesa, l'Arma dei Carabinieri, il Comune di Pisa, la Regione Toscana. Cos'è successo? Il 25 di marzo casualmente ci accorgiamo sulla Gazzetta Ufficiale che è stato pubblicato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dà il via libera alla costruzione di una nuova mega base militare a Coltano, che è esattamente vicino a Pisa, dentro il parco di San Rossore, una mega colata di cemento armato per 70 ettari e 440.000 metri cubi di nuovo cemento. Un'area che ovviamente non può essere in alcun modo edificata, essendo vincolata ed essendo parco. Tutto questo avviene con le semplificazioni del PNRR e con l'utilizzo di 190 milioni di risorse che derivano dal PNRR, cioè il paradosso, come dire, della transizione ecologica del Partito Democratico e della Lega, che anziché usare le risorse per finanziare e potenziare i parchi, le utilizzano per devastarli. Questo è un progetto strategico del Ministero, perché ci troviamo a 2 chilometri dall'aeroporto militare di Pisa, da dove partono le armi dirette appunto sullo scenario di guerra che voi ricordavate, e a 3-4 chilometri dalla base militare di Camp Derby, il più grande arsenale di armi, da cui ad oggi la logistica e le armi, anche questo peraltro per gli scenari di guerra. Quindi quella collocazione strategica per il Ministero della Difesa, tanto che l'opera viene dichiarata opera di interesse strategico nazionale, derogando a tutte le leggi esistenti. Da qui noi abbiamo un lungo percorso di mobilitazione, mettendo in evidenza e scoprendo che tutto questo progetto, già dal 9 aprile del 2021, era noto a tutti gli enti locali, a tutte le istituzioni, e l'hanno tenuto nascosto per un anno. Se non ci fossimo accorti noi di questo progetto, forse il progetto sarebbe andato avanti e le RUSP avrebbero iniziato a lavorare. Per ora i lavori e il progetto è fermo e stiamo lavorando perché questa base non venga costruita né a Coltano né in nessun altro posto. Il primo appuntamento di mobilitazione è appunto domani a Firenze e stiamo lavorando anche per altri appuntamenti.
Scusa, ti volevo fare subito una domanda, innanzitutto una precisazione, ma questa base è italiana, NATO, in cosa rientra?
Questa base è una base italiana e diventa il punto di concentramento del reggimento dei paracadutisti, dei carabinieri, del GIS, delle unità cinofili, diventa una opera strategica per la sicurezza nazionale italiana. Quindi i reparti speciali avrebbero lì, oltre i poligoni di tiro, i campi di addestramento, ville e piscine all'interno del parco. Quindi si tratta di circa 2.000 soldati che starebbero, i carabinieri in particolare, che starebbero all'interno di questa base, proiettata però verso le missioni all'estero, come dicevo, per la vicinanza fra Camp Derby e l'aeroporto militare.
Scusa, ti volevo chiedere pure una cosa. Noi ti chiamiamo Ciccio, ma tu rivesti un ruolo istituzionale, immagino, da questo punto di vista, vero? Sei una rappresentanza?
Sì, io sono consigliere comunale a Pisa per una coalizione di Una Città in Comune, di Fondazione Comunista È Possibile. Noi abbiamo scoperto questa cosa, ma poi stiamo dentro la dinamica di movimento, per cui il movimento No Base è, come dire, il riferimento ad oggi nella nostra città, costruito da associazioni ambientaliste, pacifiste, da comitati, da associazioni, da chi sta a Coltano, perché io ricordo che quelle terre dove vogliono costruire il cemento armato, dove vogliono costruire una base militare, non sono delle terre abbandonate, sono delle terre che oggi vengono utilizzate da aziende agricole, sono tutte quante terra che è dedicata alla produzione di grano, di cereali, c'è allevamento di bestiame, delle produzioni importanti dal punto di vista del biologico, quindi anche in questo caso il cemento urbano si sostituisce all'agricoltura in un terreno che è preziosissimo per il nostro territorio. Quindi anche chi oggi sta ascoltando è nettamente ispirato con questo progetto. Noi 2 settimane fa abbiamo fatto una grandissima assemblea pubblica con oltre 350 persone e in particolar modo gli agricoltori e gli allevatori sono stati i primi a mobilitarsi con noi e saranno domani con noi in piazza Firenze.
Scusa, ti volevo chiedere una precisazione da questo punto di vista, precisare un aspetto. Quello che è avvenuto in questo caso in maniera così repentina, ma è assolutamente, secondo voi, è assolutamente correlato al fatto che sia scoppiata la guerra e quindi che il governo abbia avuto la possibilità di traghettare dei fondi del destinati al PNRR in spese militari, oppure era qualcosa di già prevista, a prescindere?
Allora, l'origine di questo progetto non ha nulla a che vedere con la guerra, perché come vi dicevo la regione toscana trasferisce tutta la documentazione di questo progetto al parco di San Rossore il 9 aprile del 2021. Il parco di San Rossore tiene nascosto questo progetto nel cassetto con anche il relativo parere negativo e quindi fate conto che risalirà realisticamente la decisione strategica al 2020. L'utilizzo del PNRR è una scelta ovviamente che contravviene anche a quelle che sono le prerogative del PNRR, perché siamo di fronte al ribaltamento per cui quelle che sono le procedure per opere civili diventano procedure per opere militari. Si utilizza le procedure del PNRR e anche le risorse perché in questo momento da lì si può facilmente attingere. È evidente che la situazione internazionale abbia magari accelerato, ma come dire, nella collocazione strategica sul finanziamento e sulle procedure era già un progetto che era ampiamente in corso da tempo.
Ma lì c'era anche una base in dismissione, corretto?
Esatto, lì c'è una piccola base radar americana ormai abbandonata da anni, ma fate conto che la superficie di questa piccola base radar è di 5 ettari, mentre la base riguarda 75 ettari, cioè stiamo parlando di un 1/13 attuale di quella che è la superficie, ribadisco, realizzata all'interno di un parco. Come movimento non base, però io voglio essere molto chiaro, che venga costruita all'interno del parco è scandaloso e indecente, è qualcosa che contravviene a qualsiasi normativa anche, ma noi siamo contrari alla realizzazione comunque della base in qualsiasi altro territorio, perché il nostro territorio è sacro di militarizzazione. Io voglio ricordare che nel 2017 sempre il mio gruppo consigliare scoprì un progetto di potenziamento tenuto nascosto dal governo Gentiloni, per cui vengono utilizzati 45 milioni di dollari per un mega progetto di potenziamento di Camp Derby per realizzazione di una ferrovia interna fra Camp Derby e il porto di Livorno e la realizzazione anche di un ponte girevole su un canale che collega Pisa a Livorno per realizzare e trasportare armi attraverso delle chiatte. Anche quella era area parco, anche in quel caso il parco diede parere negativo, ma oggi la devastazione del parco è in corso con questo mega potenziamento per realizzare e far sì che Pisa sia la più grande piattaforma logistica in Italia dal punto di vista militare. Per questo è un punto inaccettabile per il nostro movimento, che dice no alla militarizzazione e no alla cementificazione. Oltretutto 190 milioni di euro, una fase di crisi economica e sociale pesantissima, quelle risorse dovrebbero essere utilizzate per tutelare e salvare l'ambiente e il territorio per le grandi priorità. Pisa è una città in cui oggi si pensa di affittare dei container per aprire l'anno scolastico perché non ci sono aule.
Eh sì, infatti il paradosso assurdo di questi finanziamenti alle spese militari, o comunque in realtà questo avanzamento anche correlato anche alla guerra in Ucraina, è assolutamente evidente rispetto appunto a quello che dicevi. Ma praticamente in qualsiasi modo, tu hai citato l'edilizia scolastica, ma va bene anche se citi la sanità, o noi parliamo sempre della ricerca, o comunque l'approccio al cambiamento climatico, le misure per ridurre. Di fatto ecco, il tuo intervento è inserito in questa riflessione che stiamo facendo un po' più collettiva, a livello di, noi siamo una trasmissione multipla, no? Ogni tanto facciamo questa trasmissione un po' di sintesi, e la domanda è come interferisce con le cose che guardiamo sempre, cioè in particolare ultimamente la lotta, il contrasto al riscaldamento globale, all'estinzione di massa, e come interferisce questa fase di riarmo, in sostanza di ritorno alle spese militari, e quindi
appunto, la prima cosa da chiederti, da cercare, era capire nei posti in cui poi queste spese, magari anche preventivate prima, adesso subiscono un'accelerazione nella realizzazione delle opere previste. Cioè, hai parlato di passare da pochi ettari a 75 ettari, insomma. E quindi la militarizzazione di un posto che, tra l'altro, sì, siete saturi, c'è Camp Derby, poi ci stanno delle installazioni nucleari, almeno che se non ci ricordiamo male, in quella zona lì.
Il esatto.
Infatti, c'è anche il reattore nucleare italiano, credo, militare nucleare italiano, credo. Insomma, quindi ecco, era cercarti e chiedertelo era un primo approccio a questo tema.
Sì, questa vicenda è proprio anche su queste tematiche che risollecitavi è evidente, cioè la scelta di devastare una parte, una porzione importantissima di un parco ha un altissimo valore simbolico e politico, oltre che devastante dal punto di vista territoriale. Stiamo parlando di un consumo di suolo senza precedenti del nostro territorio e, ribadisco, di aree che oggi sono destinate all'agricoltura, alla produzione di cibo, tema che, tra l'altro, la questione della guerra ha riportato all'attenzione principale, ma per noi, che sia all'interno del parco, che è un aggravante, ma che sia fuori del parco un'ulteriore cementificazione di suolo, è di per sé totalmente inaccettabile. Ma sono inaccettabili le procedure. Noi domani, mercoledì, saremo appunto a Firenze davanti a una caserma dove si svolge questo incontro fra chi ha tenuto segreto questo progetto, e lanciamo anche un grande appuntamento. Noi crediamo che questa sia una questione non solo politica ma anche simbolica elevatissima. Noi vogliamo lanciare, e lanciamo con il Movimento No Base, una proposta per una grande manifestazione contro la militarizzazione dei territori per il 2 giugno a Pisa. Nei prossimi giorni definiremo una proposta politica e una piattaforma da lanciare a livello nazionale, perché noi siamo convinti che questo progetto debba essere fermato in tutti i modi.
Benissimo, tra l'altro, ecco, appunto, l'elemento importante è questa, la funzione d'accelerazione del conflitto, dei processi che già erano in corso. Quindi, prima di salutarci, se vuoi ricordare, se qualche domanda.
Sì, no, è interessante il discorso dei fondi, no? Che vengono dal PNRR e una dei modi in cui è stata portata avanti la proposta di questa base, addirittura, no, fa un po' ridere, ma questo è emerso da fonti ufficiali, è che sarebbe fatta con diciamo una serie di accortezze ecologiche, quindi a basso impatto. Fa ridere, ma è così, è stata presentata così, come una base a basso impatto, quindi con, no? Quindi questo ancora
più. Sì, io questa nota dell'arma dei carabinieri la definisco una barzelletta da carabinieri, cioè siamo oltre un'operazione di greenwashing, perché dicono che è un'operazione positiva sul piano della transizione ecologica, perché ci sono i campi sportivi dove poter stare all'aperto. Verrà fatto un asilo dove ci sarà anche un museo dei crimini ecologici. Questa è l'operazione di greenwashing. Ci sarà attenzione al risparmio energetico nella costruzione degli edifici. Peccato che questo significhi una colata di cemento su 70 ettari. Veramente una barzelletta a carabinieri, però fa capire la difficoltà nel cercare di far passare sull'opinione pubblica un'operazione di questo tipo, per cui ci si arrampica veramente sul nulla. Ma è veramente da barzelletta la nota dell'arma di carabinieri.
Sì, anche, forse anche, anzi, penso certamente per giustificare la mobilitazione di fondi che dovevano servire per la cosiddetta transizione ecologica, e quindi diciamo un aumento delle spese militari non mal si concilia con quel tipo di programma, quindi ci hanno infilato dentro anche questa nota per, come dire, farlo rientrare, no, in quel tipo di.
Esatto, e quello che andrebbe capito, che noi stiamo, su cui stiamo anche incalzando, è che oltre l'aumento delle spese militari, questo tipo di risorse sono delle risorse che vanno oltre quel 2% di aumento della spesa del PIL. Bisogna capire se oltre questo su Pisa, ed è quello che noi stiamo cercando di capire e di scoprire, se ci sono altri progetti sul territorio nazionale che questo governo sta provando a far passare utilizzando il PNRR o anche quello che è stato detto dal sottosegretario in Parlamento, il fondo di coesione sociale. Quindi questi sono i due pilastri da cui provano a prendere delle risorse per questo tipo di operazioni, perché sarebbe importante riuscire a capire se questo è su Coltano è un'opera singola oppure si inserisce in una strategia ancora più ampia per aggredire queste risorse. Ad oggi noi abbiamo fatto tutta una serie di richieste di accesso agli atti, di documentazione per capire anche questo.
Quindi si collocherebbe, diciamo, ci stai dicendo che si collocherebbe anche al di fuori delle spese militari normali, quelle che comunque saranno aumentate del 2%?
Questa di Coltano è esclusivamente, è totalmente al di fuori, prende da altri fondi, è totalmente al di fuori dell'aumento delle spese militari, quindi l'aumento delle spese militari è molto più di quel 2%, su questo noi non abbiamo dubbi. Si tratta di capire se nelle pieghe nascoste tra i fondi, oltre operazioni come quelle di Coltano, ce ne sono altre che il governo sta portando avanti.
Certo,
perché Coltano potrebbe essere un'apripista dal punto di vista anche procedurale della deroga e di come i cittadini e le cittadine vengono schiacciati da questi procedimenti che passano sulla loro testa.
Certo, se passa questo si dà modo anche ad altre iniziative di passare, quindi è importante esserci e è importante, diciamo, manifestare subito il dissenso su questa cosa anche per questo, quindi fare anche rete con tutte le altre situazioni sul territorio che combattono su temi affini.
Eh sì, ci dice un ascoltatore, pure si potrebbe denunciare.
Della CKN hanno dato già proprio pochi minuti fa hanno dato un'adesione al presidio che ci sarà mercoledì a Firenze. Stiamo lavorando per una convergenza la più ampia possibile, perché questa vicenda di Coltano ci parla di democrazia, di militarizzazione, di tutela del territorio, di ambiente, di agricoltura, cioè questo è, come dire, una grandissima questione nazionale, e per questo noi pensiamo che sia necessario provare a costruire un grande appuntamento il 2 giugno a Pisa.
Sì, io direi anche che lo spunto, insomma, l'apripista, questa manifestazione di Firenze per iniziare a intraprendere un discorso più ampio, di prospettiva rispetto a quello che sta accadendo in Italia. Insomma, noi sappiamo che la maggioranza delle persone rispetto alla guerra in Ucraina, adesso chiunque la può pensare come vuole, ma la maggioranza degli italiani ormai è sicuro che non vuole un riarmo, un aumento delle spese militari e soprattutto un finanziamento, no, delle spese militari rispetto a quelle destinate alle armi destinate all'Ucraina, e invece la politica fa tutt'altro, insomma, ecco, quindi che ben venga questo discorso, che si innesti in un discorso ben più ampio rispetto, ecco, una questione di pace, ecco, in generale.
Assolutamente, nel nostro territorio qualche settimana fa, come, diciamo, saprete sicuramente, i lavoratori dell'aeroporto, attraverso anche la denuncia che ha fatto il sindacato di base USB, si sono rifiutati di caricare delle armi su un volo civile che tra l'altro non era neanche stato autorizzato dalla NATO per il trasporto di armi. Su Pisa infrastrutture civili sono state utilizzate per il trasporto di armi. Questo è quello che è accaduto nel nostro territorio, che oggi ribadisco è al centro di un interesse nazionale nel triangolo Coltano, aeroporto militare, Camp Derby. E ovviamente i lavoratori dell'aeroporto, i sindacati di base, anche la stessa CGIL e tanti altri soggetti hanno preso una posizione forte rispetto a questa di contrarietà alla base di Coltano, ma è importante riuscire anche qui a unire le lotte dei lavoratori che si sono opposti e che hanno disobbedito a caricare le armi su un volo civile utilizzando spazi civili, alla battaglia degli agricoltori e degli allevatori di Coltano contro la militarizzazione. Questo sarebbe l'obiettivo importante che noi vorremmo provare a fare attraverso questo movimento.
Benissimo, allora intanto grazie, ci risentiremo sicuramente. Allora ricordiamo il primo appuntamento, che è mercoledì questo, quindi dopo domani.
Esattamente, alle 9.30 di fronte alla caserma Baldissera a Firenze.
Benissimo, e poi ci
risentiremo. La grande manifestazione il 2 giugno, giusto?
Esatto.
Vi aspettiamo.
Il 2 giugno, entro il 2 giugno ci risentiamo sicuramente per rilanciarlo di nuovo anche dai nostri microfoni, tanto Pisa non è così lontana da Roma, quindi magari qualcuno di noi parte e viene e vi raggiunge.
Penso che, insomma, che questa, oltre a Pisa, queste realtà dovrebbero, ci sono altre realtà italiane, penso a Aviano, penso a tutte le grandi basi militari americane, NATO, che ci sono nel nostro suolo, dovrebbero iniziare le popolazioni locali coinvolte a dare il là, insomma, per un movimento unitario rispetto a questo.
Dai Nomuos a Sigonella, l'appello sarà esattamente a tutti quanti coloro che quotidianamente i loro territori si battono contro la presenza di basi americane o militari.
Bisogna tornare a rinfocolare il movimento, che non è mai
dal basso, ormai, esatto. È questo, devono ripartire i movimenti dal basso, no? È inutile, la politica è totalmente assente.
assolutamente d'accordo, e noi siamo molto convinti che questo, il movimento No Batte, che dice No Batte né a Coltano né altrove, possa essere, come dire, un motore, uno stimolo per una rinascita di un movimento contro la guerra e contro la militarizzazione.
Benissimo, allora intanto noi ti ringraziamo, caro Ciccio, e ci sentiamo sicuramente entro questo mese per lanciare i prossimi appuntamenti e per raccontarci di com'è andata anche, anche domani. Intanto grazie e buona serata.
Marco. Ciao, grazie a voi, ciao.
Ecco, scusate, abbiamo avuto qualche problema tecnico con i microfoni, siamo però tornati in voce in tempo. Stavamo dicendo che ritorniamo in voce per continuare questa nostra chiacchierata sulla guerra, sui danni che la guerra sta causando all'ambiente, e lo facciamo intanto dando qualche dato. In giro per l'Ucraina ci sono al momento degli ispettori del Ministero ucraino per la protezione ambientale e le risorse naturali che stanno raccogliendo campioni di suolo e di acqua per valutare l'inquinamento che è causato dai bombardamenti che sono in corso sul territorio. Una delle conseguenze della distruzione che sta avvenendo in quei luoghi è naturalmente la diffusione di metalli pesanti e gas tossici nell'aria. Questa è la preoccupazione principale di chi sta facendo questi studi in questo momento. E quindi metalli pesanti e gas tossici nell'acqua, nel terreno, ed è difficile stimarne gli effetti a lungo termine. È anche difficile in assoluto in una situazione di guerra fare rilevamenti di questo tipo, però sicuramente vanno fatti perché gli impatti sulla salute delle persone non sono banali: tumori, malattie respiratorie, ritardo nello sviluppo dei bambini, sono tante le preoccupazioni in questo momento. Naturalmente le guerre sono sempre così, non è una novità, non è che questa guerra sia speciale rispetto a da altre, anzi il termine ecocidio che insomma oggi noi utilizziamo fu coniato addirittura durante le campagne del Vietnam, quindi diciamo tra il 1961 e il 1971. E in anni più recenti poi ricordiamo senz'altro Guerra del Golfo 1990-1991, quando le truppe irachene incendiarono degli impianti petroliferi ritirandosi dal Kuwait, e questi bruciarono poi per mesi causando un inquinamento atmosferico e provocando anche sversamenti in mare di petrolio. Stesso discorso per le guerre in Yemen e in Siria, che peraltro sono tuttora in corso e anche che hanno causato contaminazioni del suolo e dei corsi d'acqua. Non è facile valutare cosa stia avvenendo, anche perché ci vogliono degli strumenti. Ce n'è uno interessante di cui parla un articolo del Wall Street Journal è stato messo in atto da alcune organizzazioni non governative che stanno cercando di condurre delle analisi in un modo un po' nuovo, sfruttando i post sui social network delle persone che vivono in quelle zone e confrontandolo poi con le immagini satellitari e le mappe territoriali. In questo modo sono riusciti a verificare danni a più di 100 infrastrutture come centrali elettriche, impianti per il trattamento dell'acqua, e quindi di fatto è facile concludere che ci sia stata una compromissione che ha avuto senz'altro degli effetti negativi, quindi insomma anche su infrastrutture importanti come quelle per il trattamento dell'acqua. Altre ONG stanno lavorando nello stesso campo, e in particolare ce n'è una olandese che si chiama Pax, che già aveva documentato i danni ambientali nella guerra in Siria e ha riportato che sono stati messi fuori uso una decina di impianti idrici come dighe, strutture per il trattamento delle acque reflue, con la conseguenza che parte delle acque di scarico finisce in fiumi senza processi di depurazione. Quindi anche questo è un altro elemento di riflessione. Nella regione di Ternopil, che si trova ad ovest del paese, sono stati danneggiati dei serbatoi contenenti dei fertilizzanti. Ecco, sappiamo che l'Ucraina è uno dei più importanti esportatori di fertilizzanti, l'agricoltura italiana si basa su queste importazioni, infatti chi è nel ramo lo sa, il prezzo dei fertilizzanti è cresciuto moltissimo proprio per questo.
Sì, ho comprato il concime per gli ulivi, perché sono andato a concimare gli ulivi sabato scorso ed erano le ultime scorte, perché è aumentato tanto, sta aumentando tanto, ed effettivamente questo impatto sull'agricoltura si potrà pensare che avrà un impatto pure poi sul prezzo al consumo, evidentemente.
Sicuramente non è certamente l'unico problema, anche per esempio quello del grano lo è per chi fa allevamento, per esempio per gli allevamenti di bovini. che faceva affidamento su acquisti che adesso non può più avere, quindi insomma il prezzo naturalmente aumenta. Però intanto in quella regione dove i fertilizzanti vengono prodotti si notano livelli di ammoniaca 163 volte maggiori rispetto alla media. E questo lo ha riportato la vice ministra ucraina per la protezione ambientale e le risorse naturali. Quindi naturalmente fare delle stime quantitative è molto difficile in questo momento, però è importante che comunque si provi a farlo. Di sicuro la polvere della polvere di cemento che si diffonde con i bombardamenti degli edifici naturalmente ha degli impatti estremamente negativi sulla salute delle persone. C'è una persona che si occupa di questo, Philip Landrigan, che è direttore di un programma di sanità pubblica al Boston College, è proprio uno studioso dei danni delle polveri, lo ha fatto in occasione della caduta delle Torri Gemelle a New York nel 2001, dove insomma ha tirato fuori diversi modelli per stimare i danni e quindi insomma ha spiegato che respirare questo tipo di particelle può causare irritazioni alla gola, ai bronchi, creare lesioni dei polmoni e quindi ecco c'è anche quest'altro elemento. Naturalmente aggiungiamo che è possibile che alcuni degli edifici che sono stati colpiti avessero dei rivestimenti in amianto. Questo è naturalmente più che una probabilità, è quasi una certezza, e quindi insomma, come è noto, l'amianto è cancerogeno se inalato, e quindi diciamo c'è da mettere in conto anche questo. Poi naturalmente incendi, danni alle strutture che trasportano gas naturale e carburanti contribuiscono inevitabilmente alla diffusione in atmosfera di metano, anidride carbonica, e quindi ancora una volta torniamo a parlare di cambiamento climatico, siamo sempre lì.
E poi c'è anche la questione di che si è detta, l'ha detto pure la IAEA, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Energia Atomica, che a Chernobyl, no? I soldati, insomma, comunque le operazioni che hanno svolto intorno alla centrale di Chernobyl avrebbero riportato in atmosfera delle polveri radioattive con danneggiamenti purtroppo per le persone che l'hanno, i soldati probabilmente che sono andati lì allo sbaraglio un pochetto e poi hanno riportato radionuclidi, c'è stato un incremento di alcuni radionuclidi, almeno così diceva la IAEA nella zona di Chernobyl. Certo, i costi ambientali della guerra, associati proprio al fattore guerra, sono enormi. Dopo la prossima pausa, che colgo il suggerimento che ho trovato qui da Davide per la prossima canzone, dopo ragioniamo un attimo, volevo introdurre un elemento di disturbo in questo ragionamento, quindi farei una pausa musicale e poi torniamo.
Un foglio e una penna, e sono in vena di partire davvero. E sono in vena di partire davvero.
Sì, eccola. È tornato. Effettivamente, forse la cuffia funziona male, caro Dai, o qualcosetta. Insomma, comunque, ecco, abbiamo sentito gli Electro Joyce dal nostro, dai nostri primi anni 90, forse fine anni 80, meravigliosi, con Filippo Gatti che cantava in questo, che canta tuttora in questo gruppo, che prendeva il nome da un elettrauto a via Joyce, o so, almeno prima delle sue, delle sue altre vicende. La canzone si chiama Balena e diceva: bene, so bene come sembri stupido, il mio tempo, ripeteva alla fine così. E in questo momento,
a chi come te misura le cose a sorriso,
esatto, però in questo momento effettivamente il tempo in cui viviamo sembra stupido, se pensi ai conflitti, cioè altri tempi sono sembrati altrettanto stupidi, però in questo caso ci stava bene. E quindi magari dopo ce ne sentiamo un'altra degli Electro Joyce, visto questo no? Amarcord. E quindi adesso lascio la parola a Davide,
sì,
e,
diciamo,
e al comandante, esatto, Jacopo, che tra l'altro assomiglia a Filippo Gatti, abbiamo scoperto
che non so, non ce l'ho
presente. Non lo conosco, te lo farò, lo andremo a sentire in concerto, se ci sente lo salutiamo,
certo. E niente, appunto, sembra veramente stupido questo tempo in cui le risorse finanziarie vengono mobilitate con questa velocità. Guerini annuncia 60 miliardi così dall'oggi al domani, e che corrispondono all'intero budget annuale del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Cioè siamo all'assurdo, insomma, no? Non si trovano mai soldi per niente, però per questa cosa invece si trovano con una facilità sconvolgente. È uscito il rapporto lunedì scorso, quindi è recentissimo, del SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, l'istituto di ricerca sulla pace e studi di ricerca internazionale sulla pace di Stoccolma, uno dei più autorevoli e rispettati rispetto alle misurazioni di commerci di armi e di spese militari. E ci viene sbattuto in faccia così che nel 2021 la spesa militare complessiva di tutti i paesi del mondo ha superato la soglia di 2.000 miliardi di dollari per la prima volta dal 1949, cioè da quando questo istituto ha iniziato a misurare questo dato. Naturalmente la guerra in Ucraina accelererà ulteriormente l'aumento di queste spese, che comunque erano già in aumento, quindi la tendenza era quella anche dall'anno scorso, e quindi verranno utilizzati queste montagne di denaro per svuotare gli arsenali e provvedere a nuovi investimenti che verranno fatti per sviluppare nuove tecnologie militari. Questo è il senso, no? di queste operazioni, con i soldi dei cittadini che servirebbero per il welfare, no? Rispetto al 2020, nel 2021 la spesa militare globale quindi è cresciuta dello 0,7%, raggiungendo appunto 2.113 miliardi di dollari, che sono equivalenti al 2,2% del PIL globale. Questo 2 è un 2 importante, perché era uno degli obiettivi di chi porta avanti, insomma, la spesa militare, e l'abbiamo superato. Quindi diciamo che dal loro punto di vista l'obiettivo è pienamente raggiunto. I cinque paesi con le spese militari più alte nel 2021 sono stati Stati Uniti, Cina, Russia, India e Regno Unito. Messe insieme, le spese militari di questi cinque paesi ammontano al 62% di quelle globali. Gli Stati Uniti naturalmente sono un paese con la spesa più alta, 800 miliardi di dollari. Nel 2021 in Italia il rapporto sul PIL è all'1,41%, ma si annuncia appunto di aumentare per arrivare a questo famoso 2, e corrisponde al 38% della spesa militare globale. Sull'aumento della spesa quindi ha avuto naturalmente un peso anche lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, diciamo anche questo, no? Perché in realtà questa roba si colloca perfettamente in questo momento in cui si sta tornando a parlare di nucleari, e la cosa ci ha lasciato veramente di stucco, ma ormai è superata anche questa, siamo già lì, e noi abbiamo riportato fin da subito, abbiamo seguito i lavori del ministro Cingolani con una moderata preoccupazione iniziale, ma uno sconforto totale poi quando le cose sono andate avanti, quando si è passati facilmente dalla fusione nucleare alla fissione nucleare, come nulla fosse.
Fosse tanto sempre nucleare,
sempre
no?
Nucleare Enzo,
dicono loro.
Esatto.
Ma voglia spiegarlo noi nelle trasmissioni.
Beh,
noi
esatto, ci abbiamo provato a spiegarlo, ad argomentare, a trovare, invece ci hanno proprio superato e sono andati diretti, quindi anche su questo. La Cina rispetto al 2020 ha aumentato le proprie spese militari del 4,7%, sono 27 anni che la Cina sta aumentando le proprie spese militari, e naturalmente traina anche gli altri paesi della regione, soprattutto l'Australia, che si sente naturalmente minacciata dalla presenza della Cina e ne vuole contrastare l'espansione. Questo è il gioco che si instaura, no? Un gioco terribile, ma i suoi meccanismi sono questi. Naturalmente anche la Russia ha aumentato la propria spesa militare per preparare l'invasione in Ucraina. Complessivamente il rapporto del SIPRI conferma il trend di crescita che è cominciato nel 2015 dopo una flessione di qualche anno. In Europa è legato soprattutto all'invasione e annessione russa in Crimea nel 2014, naturalmente, che ha contribuito a rendere la percezione delle minacce maggiore, quindi non è da oggi, no? Che scopriamo il nemico russo, no? Ed sono già un bel po' di anni che questa dinamica va avanti. Certo, adesso è esplosa in una maniera plateale, ma insomma, a guardarla col senno di poi è tutto perfettamente coerente con quello che già stava succedendo da almeno 7-8 anni. E che altro aggiungere?
Stavo vedendo, rispetto a quello che stai dicendo, io penso che dare qualche dato in più che renda l'idea su cosa vuol dire anche il riarmo delle varie nazioni rispetto a quello che è il riarmo nucleare. Per esempio possiamo vedere che gli Stati Uniti al 2020 avevano 5.800 testate atomiche, con delle proiezioni che vanno al 2022, queste sono prima dello scoppio della guerra in Ucraina, quindi diciamo a questo punto dire che vanno per difetto, con una proiezione di 3.620 testate atomiche in più entro il 2022. La Russia ha un arsenale di 6.375 testate nucleari, questo sempre attestato al 2020, e avrà un riarmo entro il 2022, sempre per difetto, di 3.350 testate atomiche in più. Poi abbiamo il Regno Unito con 215 testate, che entro il 2025 avrà 180 testate atomiche in più, il doppio, sì. Poi la Francia con 290, poi abbiamo la Cina con 320, ma avrà un incremento tra i 150 e i 220 testate nucleari. Poi abbiamo Israele, che avrà tra gli 80 e 90 attestate al 2020, con aumento di 65-85 testate atomiche. Poi abbiamo l'India, va bene, giù di lì, insomma, 150 testate atomiche, con un riarmo da 50-70 testate nucleari in più, e poi abbiamo il Pakistan e la Corea del Nord, eccetera eccetera. Questo per dire che entro, se noi facciamo la somma di quello che c'è stato di testate nucleari nel 2020 di tutte le nazioni che hanno testate atomiche, si aggirano a livello mondiale tra i 13.420 e i 13.440 testate atomiche che sono sul suolo mondiale, di armi nucleari.
C'è di che spararsi. Parafrasando oggi Francesca Fornario, non so se la conoscete, la giornalista della Radio 2, però insomma, così faceva il confronto e diceva ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, confrontando l'aumento delle spese dei militari e anche nucleari a questo punto mondiali rispetto all'andamento degli stipendi medi. Attualmente i giovani guadagnano 11.456, ecco, così per fare un confronto, euro lordi i maschi e all'anno, mentre invece le femmine in media 8.063 euro lordi l'anno, e andrà diminuendo rispetto attualmente. Quindi ai giovani che, se continuano ad andare dall'Italia, ma comunque così converrà, diceva lei, l'alternativa che si profila ai giovani è che si affacciano al mondo del lavoro è sparare o spararsi. Insomma, lei citava in questo suo Facebook così anche lo sviluppo di l'ultimo cacciabombardiere francese, che costa 43 miliardi di euro lo sviluppo del nuovo cacciabombardiere, mentre invece e lo confrontava con un ospedale. È vero che i confronti così magari sembrano populisti: un ospedale di 20.000 metri quadri costa invece 40 milioni di euro all'ospedale alla francese, quindi un ospedale strepitoso, insomma un ospedale europeo. E quindi niente.
A cosa servono tutti questi soldi? No? Si dice che sono per la difesa, no? Quindi dovremmo essere più sicuri. In teoria dovremmo essere più sicuri, no? Oppure qualcuno dice: no, beh, servono per le guerre. Ma vediamo un po', e lo facciamo con un articolo di Rete Disarmo, che cosa è successo nelle ultime guerre. Hanno fallito tutti in realtà in questi anni. In Afghanistan sono ritornati i talebani, nel Medio Oriente non c'è più pace dopo la destabilizzazione dell'Iraq, in Libia totale instabilità con l'intervento di ormai 10 anni fa. In Yemen continua la catastrofe umanitaria derivante dal conflitto alimentato con le nostre armi. Anche questa guerra di Putin probabilmente andrà incontro a un fallimento, non prima però di aver portato morte e distruzione. Quindi l'elemento comune di tutte queste tragedie non c'è mai la vittoria, no? c'è solamente il prezzo pagato dalle popolazioni civili che sono vittime.
In effetti qui poi passi, Davide, passi in questo, no? Questi giorni, tutti noi, immagino anche tutti voi all'ascolto, cioè avrete avuto discussioni, confronti così. Effettivamente la cifra comune delle ultime guerre, quelle che hai citato, ma anche le altre, l'Iraq e la capostipite, se vogliamo, la Somalia, è alla tendenza, dal mio punto di vista, alla somalizzazione del territorio. Quello che ormai la Somalia è diventata così paradigmatica che si parla di somalizzazione, cioè si creano delle zone di instabilità che poi sono funzionali. Sembra quasi che le zone di instabilità siano il fine di queste, cioè la creazione di queste zone, dove insomma, in Somalia io la conosco un po' meglio, compri un Kalashnikov come se o qualsiasi altra cosa senza assolutamente problemi. Sono i punti di incontro di tutti i mercati possibili, più o meno legali, più o meno ufficiali, ma dove gli stati anche vanno a fare affari, dove finiscono, in certi casi finiscono i rifiuti. L'Iraq è l'altro esempio, no? Le armi dell'America sono servite a sparare a armare l'ISIS e a sparare ai curdi, insomma, per una cosa un po' più vicina, diciamo, a quello di cui parliamo spesso qua alla radio.
Anche il conflitto israelo-palestinese.
Esatto. In realtà c'è questa tendenza a creare delle zone di stabilità per poi continuare a spendere per comprare. Forse è pure un discorso basico, però sta succedendo esattamente quello, no? Non lo so. Cioè,
Io penso che da sto punto di vista la geopolitica è cinica, cioè non è che ci sono principi etici, morali. Quando scoppiano queste guerre, l'imperialismo, il capitalismo si insinua in maniera cinica, non è che si interviene l'Occidente, gli americani intervengono per una questione, diciamolo, di difesa delle democrazie, come appunto citavi tu Davide, insomma, dimostrato ampiamente, insomma, in questi ultimi 30-40 anni di aggressione NATO su tutto il globo. Appunto può essere funzionale una situazione così, che ne so, io penso anche, qui la dico, la butto lì, ma Putin ha servito anche su un piatto d'argento agli americani, alla NATO, una situazione simile che non hanno nessuna intenzione di risolvere, come riprendo un po', per non essere di parte, ma insomma riprendo le parole del Papa. Questa è una situazione in cui se l'Occidente continua a fornire armi, continua a sponsorizzare col massimo degli armamenti una situazione simile, si va incontro appunto a una situazione di conflitto perenne, su cui gli unici che ci rimettono appunto il popolo ucraino, con vittime, atrocità e disperazione. Ma l'imperialismo, ma le questioni a livello geopolitico non hanno etica, non hanno morale. Vedo una contraddizione, ci si infilano fino a quando gli fa comodo, fino a quando possono tirar su profitto, pompare benzina in tutti i sensi.
Sicuramente gli Stati Uniti, se guardiamo così, insomma, proviamo a vedere uno sguardo oggettivo, ci stanno guadagnando da questa guerra, no? sia per quello che dicevamo prima, per lo svuotamento degli arsenali e la possibilità quindi di rilanciare nuovi investimenti bellici, ma poi anche così, cimentiamoci, no, in un ragionamento geopolitico, se ci riusciamo, no? È evidente che ha tutto l'interesse, no? Gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a far andare avanti questo conflitto, e questo conflitto, diciamo, va a spezzare nettamente quei legami che l'Unione Europea stava cercando anche con la Russia, con altri attori, no? Forte poi del proprio PIL generale dell'Unione Europea, messo tutto insieme, non è pari a quello degli Stati Uniti, ma non è neanche troppo inferiore. Naturalmente dopo Brexit è un pochino diminuito, e non a caso anche quell'operazione, che come sappiamo è stata portata avanti anche in maniera sporca, no? Da Facebook, ormai la cosa è nota, con lo scandalo Cambridge Analytica, anche quella fa parte di questo stesso piano. Adesso abbiamo un'Europa più debole, un'Europa che per 20 anni ha investito in questo nuovo rapporto con Putin, che improvvisamente viene reciso nettamente, e quindi si ritrova a sua volta isolata. Ma la cosa che veramente mi sorprende è che le forze politiche istituzionali più europeiste, come per esempio il PD, no? Tanto per dirne una, si è schiacciato immediatamente sulla posizione atlantista. Così.
È stato veramente curioso il fatto che non ci sia stata nessuna, intanto un ascoltatore ci ricorda che 60-70 testate atomiche stanno pure sul territorio italiano.
Ah sì, certo, ovviamente poi non li teniamo, certo.
Comunque veramente sì, quella cosa è veramente stata stupida, ma un sacco di trasformazioni improvvise, ma in questione di ore, di giorni, la riflessione, tu dici, ma cavolo, cancelliamo tutta la riflessione fatta dalle... C'è stata tutta questa polemica intorno al 25 aprile, se quella è resistenza, cioè polemica non da queste parti ovviamente, però si è vista sui giornali sulla resistenza, sulla Costituzione, sul significato, no? Sulla frase del ripudio della guerra. Tutto quel portato culturale successivo alla Seconda Guerra Mondiale, che quindi aveva portato una forte riflessione strutturale, no? Addirittura nella struttura della Costituzione, una forte riflessione rispetto al rapporto della politica italiana, del popolo italiano, della popolazione italiana, sulla guerra, è stata cancellata in un modo immediato, no? È questa cosa del PD che ma tutti, cioè tutti in realtà, sì, tutti, diciamo, in un attimo è stato cancellato, addirittura appunto simbologie del passato impropriamente sono state traslate, no? Questa storia
si sono trascinati tutti dietro, no?
Il stesso Presidente della Repubblica il 25 aprile parla della resistenza, confronta in modo antistorico, cioè proprio completamente astorico, insomma, voglio dire, professore universitario, una resistenza degli anni 40, anche senza voler entrare nel corpo vivo della nostra resistenza nazionale. nazifascismo, ma comunque un fenomeno avvenuto in un altro contesto, in un altro stato, in un'altra epoca, così con, quella, con quello che succede in Ucraina, in un attimo, a giustificare l'invio di lanciamissili spaziali e cose, cose pazzesche.
No, no, non so voi, ma non so, questo 25 aprile secondo me è stato tra i forse il peggiore che abbia mai vissuto. C'è stata una disunione, una neanche sui valori cardine della, della
a
livello nazionale è stata una tristezza, un'amarezza. Mi ha suscitato vedere questi cortei. Ho partecipato al corteo dell'AMPI, sono stato, ma all'interno dell'AMPI, di questo corteo c'era, non c'era eterogeneità, non c'era comunione di un minimo che tenesse le fila e che unisse tutto il corteo. Cioè non mi è mai capitato.
È stato duplice,
non...
nei posti diciamo di frontiera è stato un po' come dici tu, nei posti invece più nostri, anche qua a San Lorenzo per esempio, è stato invece molto più significativo di altre volte, rafforzato dalla presenza oscura del conflitto. Io, se siete d'accordo, metterei un'ultima canzone prima di salutarci. A sto punto accogliamo sempre il suggerimento e ci sentiamo tutta la discografia degli Electro Joyce. Mi dispiace per chi verrà dopo. Allora, è finita. Stavamo parlando allegramente tra noi, visto che sono le 21:12 e in teoria la trasmissione è finita già da 12 minuti, però noi continuiamo, non si sente
qualcosa, ecco qua, c'è qualcosa, ecco, su questo. Ho capito, la levetta del volume se la metti a palla, ci avevano detto di non metterla a palla, ma messa sullo zero. Vabbè, queste cose non interessano gli ascoltatori, le ascoltatrici, i fratelli e le sorelle all'ascolto. Se siete d'accordo, io saluterei la compagine di orecchie che ci ha sentito oggi, i compagni negli spazi. Lunedì, no? Si fanno le assemblee negli spazi, anche qui c'è l'assemblea. Chi sta a casa, chi sta al lavoro, chi sta privato della propria libertà e magari ci sente in condizioni non proprio ottimali.
E gli appuntamenti dei prossimi lunedì, allora ci saremo di nuovo con biografie scienziate e scienziati e poi Libera Scienza e Libero Stato o viceversa.
Non abbiamo capito, la prossima volta ce giochiamo io e il comandante Jacopo in qualche modo, adesso vediamo, perché poi il comandante Jacopo doveva viaggiare, poi piove, insomma tutte storie, quindi magari fa la biografia di qualcuno, insomma.
E poi il radio abbonamento, questo non possiamo per assolutamente forza dimenticarcelo, è veramente importante in questo momento. Chi ci ascolta e non l'ha già fatto, è facilissimo, si va sul nostro sito ondarossa.info, c'è un bannerone, non potete non vederlo, c'è scritto radio abbonamento con grafiche che abbiamo fatto per questa raccolta fondi. Cliccate lì, ci sono diversi metodi di pagamento, noi diciamo il radio abbonamento sono 30 euro, ma naturalmente qualunque tipo di donazione è ben accetta, di meno se di più anche meglio, perché abbiamo davvero bisogno, questa radio non campa d'aria, siamo dal 1977 in pista, diventa sempre più difficile trovare risorse finanziarie in un momento in cui poi è anche difficile organizzare eventi le spese però ci sono sempre. Naturalmente tutti e tutte noi facciamo questo, facciamo radio insieme a chi ci ascolta, perché poi la radio è di chi se la sente, in maniera del tutto gratuita e volontaria. Non abbiamo finanziamenti pubblici, non abbiamo neanche padrini politici, siamo veramente indipendenti. Questo ci consente anche di poter dire quello che vogliamo.
E certo, e poi nei momenti così di complessità, di difficoltà, la presenza di una voce libera, anche se qualche volta diciamo delle cose non condivisibili personalmente, però è garanzia del fatto che alcune informazioni riescono comunque a passare. Oltretutto Radio Onda Rossa fa degli approfondimenti e si sentono effettivamente, al di là di quello che facciamo noi con gli approfondimenti scientifici, che è effettivamente atipico, no? Rispetto alla, però ci sono tutta la parte sul Sud America, tutta l'informazione proprio di quello che succede nel mondo, che altrimenti è addirittura difficile anche da internet, anche da internet ottenere alcune informazioni. La radio riesce a dare voce ad alcune esperienze locali e poi riesce a tenere insieme, facciamo anche le cose personali della radio, riesce a tenere insieme il locale e il globale in modo molto, molto intelligente certe volte, no? Perché poi magari c'è un'iniziativa a sostegno dei Mapuche, per esempio, e però parli dei Mapuche, però l'iniziativa è alla SNIA o magari al Cinema Palazzo che è sotto sgombero, e quindi riesci a connettere l'ottica altrimenti lontane, che invece soltanto in un posto del genere riescono a riconnettersi, a parlarsi al grande comune. Facevamo la raccolta fondi dei Mapuche, quindi insomma è sempre stato con i progetti degli argentini, ma anche non solo il Sud America, l'Africa tutto.
Come no?
Il Medio Oriente, le trasmissioni di Carletta, insomma è importante che questo spazio resti aperto e che riesca a vivere, però certo i costi sono quelli che sono, e quindi sul sito adesso c'è la campagna del radio abbonamento, comunque ci sono tutti gli altri modi anche per sostenere la radio, che è importante perché appunto come dice uno dei jingle che gira, mi fa tanto ridere, dice io devo, se avessi comprato tutti i giornali che sento la mattina che leggo dovrei spendere un sacco, e quindi che ci vuole a fare, mi fa risparmiare alla fine il radio abbonamento, no?
Eh sì, insomma, è importante farlo. Io penso che chi ci ascolta sicuramente già lo ha fatto, ma ditelo a chi non l'ha fatto, perché magari avete altri amici, amiche che non l'hanno ancora fatto, e quindi ditelo, perché abbiamo davvero bisogno di alzare quei soldi che ci servono per le nostre spese annuali, che non sono poche purtroppo.
E contemporaneamente ringraziamo chi già lo fa e chi già lo continuerà a fare. Ad esempio, cioè, per citare qualcuno che è stato da ste parti, c'è Serena, che è la nostra compagna lanciatrice di satelliti dalla Germania, che ci sente sempre in streaming, che è una sostenitrice storica della Onda Rossa. Lei lo continua a fare e lo continua a dire a tutti i suoi colleghi tedeschi. Insomma, prima o poi faremo una versione anche in tedesco magari.
Che dire?
Direi di finire qui.
Abbiamo propinato gli Electro Joyce, la nostra adolescenza, tarda adolescenza, tutto dal punto di vista musicale, le nostre riflessioni sul momento difficile che stiamo vivendo. Speriamo prima o poi di tornare. Io e il comandante Jacopo ogni tanto torniamo a parlare di scienza, sta diventando una specie di fonte, no? Di sorgente di acqua fresca rispetto a tutto quello che succede nel mondo. Però
qualcosa di bello.
Da che era un problema. Il finanziamento della ricerca è diventato un rifugio.
È sempre una speranza.
Esatto, e quindi continueremo a fare quello e continueremo poi nelle trasmissioni collettive, la prossima delle quali sarà probabilmente a giugno, il calendario non ce l'ho, o a fine maggio, a inizio giugno, e a riaffrontare in modo un po' più articolato questi temi. Risentiremo anche in questo mese il compagno Ciccio che ci ha parlato da Pisa e per gli appuntamenti contro, per cercare di creare un'opposizione sociale alla guerra. Domanda che gira tra noi, almeno tra me e gli amici: come si ricostruisce un'opposizione sociale alla guerra? Questo potremmo domandarci come domanda finale.
Va bene.
E quindi chiudiamo,
abbiamo sforato ampiamente.
Sì, oggi proprio 1:20, salutiamo tutte e tutti per la trasmissione di prova, per quando staremo qui 2-3 ore prima o poi, con i nostri super ospiti di cui vi diremo.
L'ospite misterioso.
E quindi grazie di averci ascoltato, un saluto a tutte e tutti, chi è privato della libertà, chi invece sta negli spazi, chi sta a casa, chi torna, chi va al lavoro, chi torna dal lavoro, e ci sentiamo presto. Questa era Entropia Massima, la puntata collettiva. Vi lasciamo non con la sigla perché non l'ho recuperata, ma con Chet Baker e con l'automatico della radio, in attesa della prossima trasmissione. Ciao.
A tutti.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.